Siamo entrati nella seconda parte di Radio Zainet che dedichiamo ai giovani consumatori, Informa Consumatori, la trasmissione dedicata agli approfondimenti sui diritti dei giovani cittadini. Gli studenti che partecipano alla trasmissione di oggi fanno parte della redazione delle Sole 24 Ore di Zainet, che svolge inchieste in difesa dei diritti dei cittadini consumatori nell'ambito del progetto Informa Consumatori, promosso dall'Ufficio Tutela del Consumatore della Direzione Regionale Commercio e Artigianato della Regione Piemonte. Oggi parleremo, l'abbiamo accennato, di quei consumi a bassa gradazione alcolica e degli effetti a volte devastanti per l'organismo. Lo faremo con Lucia Moreschi, responsabile del Dipartimento Juniores Movimento Difesa del Cittadino, e con Franca Braga, più in là, che è del Centro Ricerche Alimentari di Altro Consumo. Dunque, la linea va immediatamente alla redazione romana di Radio Zainet.
Sì, eccoci qui. Oggi parliamo appunto di bibite, non necessariamente perché arrivi l'estate, dunque il periodo di maggior fruizione delle stesse, ma in quanto più di un dubbio è sorto sull'impatto che alcune di queste bevande, insomma, che a breve indicherà la qui presente Simona Neri, possono avere sulla salute e sul comportamento. Però direi prima, Simona, di presentare i ragazzi ospiti con noi in studio.
Sì, intanto ciao a tutti. Oggi con noi ci sono Roberto del liceo classico Catullo di Monterotondo.
Salve a tutti.
E Luca del liceo scientifico Azzarita di Roma.
Salve.
Allora, prima di sentire la scheda, vogliamo fare un brevissimo riassunto della tipologia di bibite di cui oggi parleremo.
Sì, diciamo che esistono le energy drinks e quelle cosiddette invece alcohol pops. Diciamo, la differenza in cosa consiste? Che le prime sono essenzialmente bibite energetiche, la più famosa delle quali è la nota Red Bull, ma ci sono anche la Bullet, Black Panther, Flying Horse o Red Kick. Sono essenzialmente bibite ad alto contenuto di caffeina, hanno taurina, alcuni tipi di vitamine, spesso anche guaranà.
E anche del, spero di pronunciarlo bene, glucuronolattone, che è poi una sostanza su cui si accentrano molte delle attenzioni degli scienziati e degli specialisti.
Bravissimo. Gli alcohol pops invece cosa sono? Sono delle bevande gassate a cui viene aggiunta una gradazione di alcol tra il 5 e il 7%.
E esempi?
Esempi, la Smirnoff Ice, scusate,
che è un tipo di vodka molto leggera.
Esatto, Bacardi Breezer.
Insomma, tutti i prodotti che vengono pubblicizzati nelle reti più giovanili, ecco, mettiamola così. Ora ascoltiamo la scheda subito e poi torniamo in studio per discutere.
Negli ultimi anni tra i giovani si sono diffusi in maniera impressionante i cosiddetti eccessi leggeri. Oltre alle droghe e agli spinelli, si segnalano sempre più frequenti casi di assuefazione di bevande a bassa gradazione alcolica dagli effetti a volte devastanti per l'organismo. I cocktail a base di taurina e carboidrati, presenti in quantità industriali in numerose discoteche, vengono spesso mescolati a dei superalcolici, provocando una sensazione quasi immediata di euforia e di benessere irrefrenabile in chi li assume. Purtroppo i presunti alcolici non dannosi, visti da molti ragazzi come un modo di provare lo sballo senza subire gravi conseguenze, non esistono. Fanno parte di quell'industria consumistica che crea continuamente falsi bisogni e necessità immaginarie e che ha trasformato una gioventù sana in una serie di cavie. La soft drink è inoltre la causa nascosta di buona parte dei tafferugli che avvengono fuori dagli stadi, poiché l'assorbimento passivo di sostanze alcoliche annebbia il cervello e inibisce quasi del tutto la facoltà di pensiero e di riflessione sulle azioni che si stanno compiendo. La gioventù, per ragioni che si perdono nella notte dei tempi, è il periodo dei sogni e delle passioni, della voglia di spingersi oltre i limiti e di trasgredire le regole. Qualcuno ne ha approfittato creando false credenze e miti popolari e diffondendo l'idea che esistano eccessi positivi e piacevoli che non provocano danni all'organismo e consentono di farsi apprezzare maggiormente all'interno del gruppo. Non è affatto così e negli ultimi anni sono aumentate le risse ai morti, le vittime delle notti brave e le stragi del sabato sera.
Allora diamo immediatamente il benvenuto al primo ospite in collegamento con noi, Lucia Moreschi, responsabile Dipartimento Juniores del Movimento Difesa del Consumatore. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Allora, dottoressa Moreschi, volevo chiederle, noi generalmente le preoccupazioni circa le bevande di cui fanno uso gli adolescenti si concentrano in realtà sui super alcolici e simili. Invece di recente è emerso appunto un nuovo rischio che è legato invece a delle bibite, a cosiddette alcohol pops o anche agli energy drink, questi ultimi soprattutto se miscelati con vodka, gin e quanto altro. Qual è il pericolo effettivo, insomma, di questi prodotti o in quale condizioni possono diventare pericolosi?
Ma io direi che innanzitutto è sempre sconsigliabile che dei ragazzi in età giovane consumino alcolici, che siano essi super alcolici o alcolici anche mascherati sotto forma di soft drink. E poi quando si consumano alcolici, magari a cui è stato aggiunto il succo di frutta, intanto non si ha la consapevolezza di consumare un alcolico, e ancora peggio quando ci sono questi energy drink che in realtà nascondono gli effetti dell'alcol, dando proprio a chi beve la percezione solo fittizia di essere sobrio, per cui diventano ancora molto più pericolosi nel momento stesso in cui poi il ragazzino magari si mette la guida della moto, dell'auto, e rischia di esserci conseguenze anche molto pericolose per la salute sua e anche di chi gli sta attorno.
Sì, rimanendo nel tema dell'auto e dell'automobile e dei giovani a cui lei faceva riferimento, le notti brave sono iniziate più o meno da una ventina d'anni. Come sono evoluti i consumi? Come è evoluto il consumo di alcolici? Quali erano i primi sballi provati dai nostri ragazzi?
Ma guardi, tenga presente che questo è un trend assolutamente in aumento, che in Europa l'età media in cui ci si accosta agli alcolici è dei 14-15 anni, che in Italia è scesa vertiginosamente a 10-11 anni l'età in cui ci si accosta per la prima volta all'alcol, per cui voglio dire, il fenomeno è importante. Una cosa che secondo me è importante ricordare rispetto a questo tipo di tema, che non c'è solo il problema del sabato sera, è gravissimo. Purtroppo ci sono queste morti e tutte le settimane le cronache riportano episodi di questo tipo. Il problema è che oltre a essere un danno nel momento stesso in cui c'è l'incidente, a volte purtroppo anche mortale, il danno è anche a livello fisico, cioè c'è un danno cronico che piano piano va a minare la salute di questi giovani, perché non sono predisposti ancora fisicamente al consumo di alcolici. Per cui ecco, è un problema che secondo me va analizzato nella sua globalità, e nell'episodio che può accadere grave, ma anche nel quotidiano. Ecco, tenga presente che intorno al 19-20% sono i ragazzini che a 11 o a 15 anni consumano almeno una volta all'anno un alcolico, e se saliamo a un'età di 16-17 anni le percentuali sono più alte, con la metà di questi ragazzi che quotidianamente consumano alcolici, per cui insomma, il problema veramente andrebbe analizzato e sicuramente bisogna intervenire.
Il vero problema derivato da questa moda è l'uso spasmodico che si fa degli alcolici, ma esiste una quantità sicura di alcol che si può assumere, che può assumere un ragazzo soprattutto?
Guardi, secondo me almeno fino ai 18 anni non esistono quantità sicure. I ragazzi non dovrebbero consumare alcolici perché, come ho detto, non sono fisicamente predisposti a digerirli nel modo in cui potrebbe farlo un adulto. In generale agli adulti consigliamo un consumo moderato e soprattutto un consumo di qualità. In fondo siamo in Italia, il paese del vino e del vino buono, per cui forse è meglio pensare ad educare i più giovani a un non consumo, e invece gli adulti, che comunque sono in grado, nessuno vuole demonizzare gli alcolici per carità di Dio, però insomma un consumo di qualità, e voglio dire nel nostro mercato abbiamo un'ampia gamma di vini ottimi che ci consentono di consumare gli alcolici, diciamo, ai pasti, comunque sono situazioni che non mettono a rischio la nostra salute. Tenga presente ad esempio che su la migliaia di incidenti del lavoro che accadono ogni anno in Italia, fino al 20% è imputabile a un abuso di alcolici durante o nelle ore di lavoro. Ecco, per cui insomma comunque, nonostante l'Italia sia un paese di bevitori moderati e per cultura non appartiene ai paesi dove c'è un consumo molto elevato di alcolici, problemi legati all'alcol ce ne sono, per cui comunque appunto è arrivato il momento di intervenire con un'educazione a un consumo consapevole per gli adulti.
Un altro dei problemi che è emerso negli ultimi anni per quel che riguarda le discoteche è il rapporto tra l'alcol e le droghe leggere. Adesso, secondo lei, quanti ragazzi che fanno uso frequente di alcol, di sostanze alcoliche, anche se leggere, poi passano ad assumere sostanze stupefacenti? Cioè, quale rapporto c'è fra gli eccessi?
Ma secondo me in questo periodo della società si tende a un consumo trasversale, nel senso che forse se nel passato chi consumava sostanze stupefacenti si limitava a quello, adesso si tende a fare dei mix che a volte hanno effetti ancora più pesanti e dannosi per la salute rispetto alla droga, che per carità non fa sicuramente bene, ma viene consumato super alcolico, poi magari la bevanda energetica per riprendersi, poi si prende la pastiglia piuttosto che la droga leggera. leggera e crea un mix esplosivo che chiaramente danneggia l'organismo. Questo è un fenomeno, secondo me, in evoluzione, almeno questo è quello che dicono anche gli esperti del settore.
Senta, Moreschi, un'ultima domanda, poi dobbiamo fermarci per una breve pausa. Volevo chiederle, gli esperti parlano di dispercezione delle abilità nel momento in cui si mischiano energy drink con super alcolici, ad esempio vodka o gin. Cioè magari i ragazzi, facendo uso di questi cocktail, poi escono, si sentono galvanizzati appunto per la sostanza contenuta all'interno degli energy drink, poi si mettono alla guida, però non hanno quella reattività perché gli viene a mancare quella reattività dei riflessi, perché gli viene a mancare in quanto hanno assunto dei super alcolici, quindi vodka e gin, nel cocktail stesso. E molti paesi hanno vietato e limitato il consumo di energy drink, come ad esempio la Red Bull, e mi riferisco ad esempio a Francia e Danimarca, o anche la Gran Bretagna, che hanno ristretto molto l'uso di queste bevande. Volevo chiederle, in Italia cosa dice la legge in materia? C'è altrimenti, come dire, una sorta di consiglio a non fare uso di queste bevande, oppure è totalmente libera?
Ma guardi, che mi risulti non c'è una legislazione per quanto riguarda gli energy drink, nel senso che se bevuti singolarmente non provocano danni, se non probabilmente il danno che può esserci da un eccesso del consumo di questo tipo di bevande. Il problema è che sempre di più vengono consumati proprio a camuffare quello che è l'effetto collaterale della sostanza alcolica. Nel momento stesso in cui vengono utilizzati insieme, appunto, rimane a chi l'ha consumato la percezione di essere sobrio, mentre sobrio non è, e questo mi sembra un rischio. Probabilmente bisognerebbe intervenire anche in questo senso, ma è evidente che il problema, secondo me, non è legato tanto alla bevanda energetica quanto piuttosto al fatto che viene consumata in concomitanza dell'alcolico. Per cui ricordiamo che comunque la legge italiana non vieta la somministrazione di alcolici al di sotto dei 16 anni, cosa che purtroppo invece viene fatta. Questo mi sembra un problema. Se poi si riterrà che l'uso accoppiato di queste sostanze è incentivante, evidentemente bisognerà creare anche in questo senso una legislazione che difenda i minori.
Moreschi, abbiamo una pausa di 2 minuti, può rimanere in linea?
Va bene, grazie.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
I have heard.
Parlando di soft drink e di energy drink oggi a Radio Zainet, lo stiamo facendo in compagnia della dottoressa Lucia Moreschi, responsabile del Dipartimento di Juniors del Movimento Difesa Consumatore. Tu Luca avevi una domanda da fare,
sì,
alla dottoressa.
Dottoressa Moreschi, quali sono le politiche di tutela dei minori, dei ragazzi che si fanno in Italia? Quali le iniziative che si portano avanti per risolvere questo problema dell'alcol?
Fortunatamente ci sono stati diversi interventi da parte delle istituzioni del Ministero della Sanità per fare proprio campagne di informazione soprattutto presso i più giovani. In particolare noi come Movimento Difesa del Cittadino, in collaborazione con altre associazioni di tutela dei consumatori come la Consumatori e il Movimento Consumatori, stiamo proprio lavorando a livello locale portando avanti una campagna di informazione rivolta a due target ben precisi: quello dei più giovani, e sostanzialmente il messaggio è proprio quello che a cui mi riferivo prima, del non consumo finché non si è maturi sia fisicamente che intellettualmente, mentre al target di età intorno insomma, ai 30 anni, giovani adulti, il messaggio è proprio quello di imparare a bere consapevolmente, quindi a accostarsi al bere con consapevolezza e con responsabilità.
Moreschi, un'ultima domanda, poi la ringraziamo di essere stata con noi.
Sì, c'è un rapporto di corresponsabilità tra il raggiungimento dell'apice di questa società capitalistica che ha creato falsi ideali e lo sviluppo sempre più repentino di questa volontà di sballare, di andare oltre le regole, di trasgredire?
Ma richiederebbe una trattazione molto lunga una domanda del genere. Secondo me c'è una correlazione molto netta tra quello che è un forte disagio giovanile che sempre più si va affermando, lo vediamo anche da fenomeni come il bullismo, le baby gang, un disagio a cui evidentemente come adulti di riferimento non siamo ancora in grado di dare una risposta adeguata a questi giovani, e fenomeni come quelli delle droghe e dell'alcol che effettivamente stanno interessando una percentuale sempre maggiore di giovani. In questo senso sicuramente delle responsabilità ce le abbiamo anche noi.
Grazie Lucia Moreschi di essere stata con noi oggi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, anche a voi buona giornata, Sandro.
Simona, tu volevi darci anche qualche notizia, anche un po' folcloristica, su una delle bibite più vendute in questi anni, cioè che è la Red Bull.
Sì, Red Bull, che come saprete tutti vuol dire bufalo rosso, e forse non saprete perché, però in realtà la bevanda in questione è stata commercializzata per la prima volta 20 anni fa, circa, da un austriaco, e qui ti voglio, Dietrich Mateschitz, il quale lavorava per una multinazionale di cosmetici e dentifrici, e grazie al suo lavoro era venuto a conoscenza di una particolare bevanda bevuta dai guidatori di conducenti di rickshaw a Bangkok in Thailandia. Il signore si chiedeva come mai i conducenti di Rishon non sono mai stanchi.
Una domanda che forse ci siamo fatti un po' tutti.
È vero, anche vedendo nei film questi poverini. E in effetti pare che questi conducenti bevessero già da allora una bevanda prodotta da una industria farmaceutica locale che si chiamava l'acqua del bufalo rosso.
L'acqua del bufalo rosso. Io, Simona, poi naturalmente diamo anche qualche altra indicazione anche per dar conto dell'enorme business che ruota attorno a queste bevande. Però ti ho interrotto perché vorrei presentare il secondo ospite di oggi in collegamento con noi.
Sì, si tratta di Franca Braga, responsabile delle ricerche alimentari di altro consumo. Benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Allora, dottoressa Braga, noi ci siamo lasciati poc'anzi con un interrogativo, cioè noi ci chiedevamo, sì, sicuramente la responsabilità di chi fa un uso smodato di bevande, diciamo, alcoliche o energy drink, insomma, è di chi la fa, però ci domandavamo se c'è una forma di correità da parte di un contesto sociale che, in cui si deve apparire, come dire, sempre belli e vincenti, insomma, questo uso di bevande che tendono a migliorare la prestazione, come ad esempio nel caso della Red Bull o di altri energy drink che abbiamo poi anche elencato in trasmissione, può essere dettata anche da questa voglia, insomma, di apparire in qualche modo?
Beh, diciamo che senza dubbio, cioè il nome stesso energy drink, sono delle bevande che hanno avuto il loro successo proprio perché hanno spinto questo modello di grande energia, di grande dinamismo, di non sentire la fatica e quindi di rispondere a un modello di grande efficienza.
Sì, Roberto, tu hai una domanda da fare alla dottoressa Braga.
Sì, se questo non sentire la fatica di cui lei parla sia soltanto per i ragazzi che vanno in discoteca fino alle 4 o se queste bevande siano state introdotte anche nel settore sportivo, dove purtroppo di porcherie sembra dagli ultimi accertamenti, dalle ultime inchieste che sono state fatte, ne girino veramente tante. Girano anche queste bevande, secondo lei?
Allora, purtroppo nel settore sportivo, come è stato detto, girano anche sostanze ben più pesanti di queste. Però è chiaro che sono state lanciate, diffuse nel discorso discoteche, ma queste sostanze vengono usate appunto in tutti i settori un po'. Non solamente appunto la discoteca, ma magari possono essere usate nel settore sportivo piuttosto anche da uomini d'affari che vogliono essere super efficienti. Cioè, è chiaro che trovano facilmente da pille in molti contesti, perché proprio come dicevamo, nella società di oggi l'idea di avere una bibita, la prendo, sto bene, sono super efficiente, ha moltissimo appille.
Dottoressa, questo stiamo parlando di bevande con un alto tasso di zuccheri, molto dolci. Quali sono gli impatti di questa caratteristica sull'organismo?
Ecco, diciamo, questa è una cosa che è spesso sottovalutata, cioè si dice appunto queste sostanze energizzanti contengono tanta caffeina, ma contengono anche tantissimo zucchero. Questo non va, è bene sottolinearlo e non bisogna dimenticarlo. Tantissimo zucchero cosa vuol dire? Vuol dire anche che sono delle bevande altamente caloriche. E diciamo è un aspetto, questo molto spesso sottovalutato. Ora, non è che sia qualcosa di per sé, cioè tutto il discorso di queste bevande, non è che una lattina mi faccia star male, né per lo zucchero che c'è dentro, né per la caffeina che c'è dentro, né per altre sostanze che sono contenute di cui in realtà non ci sono prove scientifiche che facciano assolutamente nulla. Però se di lattine non ne bevo una, ma ne bevo 4-5 in una serata, o comunque le mischio ad altro e così via, è chiaro che anche l'apporto calorico ha il suo peso.
Sì, infatti in Irlanda nel 2001 ci furono molte polemiche dopo la morte di un ragazzo di 18 anni sì. Che non beve una lattina di una di queste bibite, ma ne beve un litro prima di una partita di basket. E insomma il ragazzo morì e si alzarono molte polemiche al riguardo. Io volevo piuttosto chiederle se poi questi energy drink siano in realtà effettivamente... diano davvero una marcia in più, come dice l'etichetta, come dice anche le pubblicità che vediamo in televisione. L'attenzione si è spostata, oltre che alla taurina e all'elevata dose di caffeina all'interno di questi prodotti, anche sul glucuronolattone, che sarebbe una sostanza che darebbe come dire, più energia, insomma. Ma è effettivamente vero o è soltanto un effetto placebo quello che poi hanno i ragazzi?
Allora, l'effetto con ogni probabilità, cioè, diciamo che l'effetto che può essere definito come scientificamente provato è sicuramente quello della caffeina, cioè bersi una lattina è come bersi un caffè praticamente, quindi l'effetto può essere lo stesso. In più appunto abbiamo anche questo bell'introito di zucchero. Per quanto riguarda le altre sostanze, dalla taurina o altre, alcune di queste contengono anche ginseng, guaranà, altre sostanze di cui si vantano proprietà ed effetti quasi al limite del miracoloso. In realtà, ecco, va detto molto chiaramente, non esistono assolutamente prove scientifiche che dimostrino tutto ciò. Non esistono, non ci sono studi che dimostrino questi effetti positivi. E questo vale anche per la taurina.
Forse bisognerebbe...
Quindi diciamo che è molto sfruttato a livello di marketing, è molto sfruttato come cioè, prendo questa bevanda, sto benissimo perché ho la taurina che mi serve assolutamente, non è vero, cioè non è vero, non esiste un problema di carenza da taurina, basta mangiare in maniera equilibrata e corretta e non ho un problema di taurina, quindi è molto una manovra di marketing.
Sì, senta, dottoressa Braga, noi abbiamo una pausa, se può attenderci in linea, poi vorremmo farle anche altre domande.
Va bene.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Basta, non ce la faccio più, è tutto il giorno che corro a consegnare curriculum.
Oh, io sono stata tutto il giorno coricata davanti alla TV.
Beh, non lamentarti poi se non trovi un lavoro, eh.
E chi si lamenta? L'ho appena trovato.
Non trovate lavoro con i soliti metodi? Consultate il Televideo Regionale RAI. Il lavoro che cercate non è mai stato così vicino.
Televideo Regionale RAI. Informati in formato divano.
Argentina, Brasile,
Angola, Albania,
Cambogia, Burundi.
Tanti bambini nel mondo si stanno giocando il futuro. Per questo il VIS, con il Salesiano di Don Bosco, è sceso in campo per creare e gestire scuole, centri di recupero e di formazione professionale per ragazzi in gravi difficoltà. È una sfida che si può vincere anche grazie al tuo contributo. Chiama il numero verde 800-123-456. 162.000 grazie dai bambini già sostenuti e uno anche da Bobo Vieri. VIS, un mondo possibile.
Nessun film ha mai mostrato tanto orrore.
Io non lo sapevo!
È una storia vera. Non la vedrete nei cinema e nemmeno in TV.
Io non lo sapevo. Pensavo si limitassero a ucciderlo.
Cercherete il colpevole.
Chi? Chi può aver fatto una cosa simile?
Ma ne troverete molti.
Io non lo sapevo. Come potete immaginare?
Nonlosapevo.com. Vieni a vedere. Nonlosapevo.com. Vietato ai minori. Vietato chiudere gli occhi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta. Bere del whisky a Roxy Bar, forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere il suo guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti da qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio
scelta musicale più che azzeccata per parlare oggi di energy drinks e alcohol pops, insomma queste bibite sotto inchiesta anche per i rischi alla salute che possono portare. Noi lo stiamo facendo con la dottoressa Franca Braga, che è responsabile delle ricerche alimentari di altro consumo. È ancora con noi, dottoressa?
Certamente.
Sì, allora Luca, tu volevi fare
sì,
una domanda
proprio riguardo... Io volevo chiedere alla dottoressa Braga quali dovessero essere le etichette di queste bevande, cosa ci dovrebbe essere scritto su queste etichette, quali dovrebbero essere gli avvertimenti, le controindicazioni.
Come nel caso dei tabacchi, praticamente.
Esatto, come nelle sigarette.
Allora, al momento attuale non c'è nulla, nessun avvertimento obbligatorio per legge, cioè per legge deve esserci indicato la lista degli ingredienti, questa come su tutte le bevande, i prodotti alimentari, troviamo la lista degli ingredienti. Ed è sempre in ordine decrescente, quindi il primo che troviamo è quello a maggior quantitativo e a seguire. Deve esserci l'indicazione che è una bevanda ad alto contenuto di caffeina, questo per legge. Non ci sono invece avvertimenti, nel senso che vi sono altri paesi in cui è stato imposto l'obbligo di mettere su questo tipo di bevande avvertimenti che ad esempio non sono adatte per donne incinta piuttosto che per bambini o altre categorie, diciamo tra virgolette, a rischio. Da noi non c'è questo tipo di obbligo, per cui alcuni produttori magari volontariamente mettono alcune avvertenze, altri niente, perché non vi è un obbligo legale in tal senso. Ed è una cosa grave, perché almeno questo potrebbe essere, diciamo, cioè sì, certo, meno male ci avvertono che c'è tanta caffeina, però un qualche avvertimento, visto che poi gli spot che pubblicizzano queste sostanze passano anche durante i programmi per i bambini, cioè sarebbe il minimo.
Senta, dottoressa, proprio a questo proposito volevo chiederle, in Francia il Ministero della Sanità ha stabilito che questo tipo di bevande, gli energy drinks, potrebbero avere degli effetti indesiderati sul metabolismo, in particolare sulla pressione, tanto che l'ha classificato come medicinale e di fatto impedendone la distribuzione. Ritiene un po' eccessivo questo provvedimento?
È un provvedimento abbastanza forte, abbastanza spinto, che non stupisce in Francia, diciamo in Francia hanno anche tolto tutte le distributori di merendine da tutte le parti, in realtà è come sembra una questione di un uso corretto, di non abusare, poi è da scegliere la strategia, se sia meglio educare, informare per evitare gli abusi piuttosto che impedire, questo sono delle scelte naturalmente diverse, è chiaro sì, la Francia ha fatto questa scelta molto forte.
Lei parla di impedire gli abusi, ma quanto è importante il ruolo dei genitori, il ruolo della scuola, insomma il ruolo degli educatori per impedire ai ragazzi di prendere cattive strade e soprattutto per impedirgli di crearsi falsi miti, falsi ideali di sballo, di eccesso, il mito che più sei brillo e più funzioni, più piace alle ragazze?
Esatto, c'è tutto un insieme di cose e queste bevande si inseriscono in tutto questo contesto, perché io posso bere, posso essere brillante, però prendo queste bevande e resto in forma, e diciamo che tutto questo concetto, peraltro a voler ben vedere, si inserisce anche in un aspetto grave, nel senso che cioè, ho bisogno di qualcosa per tirarmi su. Non è poi così lontano da qualcosa di ben più pericoloso, cioè è inserire, è accettare questo tipo di mentalità. Cosa possono fare i genitori, cosa può fare la... è chiaro, cioè si contrastano questi abusi ovviamente spiegando ai ragazzi che si corrono comunque dei rischi, spiegando ai ragazzi che forse è anche triste dover bere delle lattine di qualcosa che è anche forse cattivo, perché cioè, io ho provato a assaggiarla e mi è sembrata pure cattiva, per sentirsi in forma. Abbiamo detto che equivale in termini di caffeina a un caffè, costa ben più di un caffè.
Sì, tra l'altro il prezzo base è intorno ai 2,50 euro più o meno al supermercato, credo. Poi naturalmente nelle discoteche o nei locali sta intorno ai 5, anche 6 euro infatti.
Parlando proprio di discoteche, sull'Espresso c'è la foto di alcuni ragazzi in una discoteca di Berlino e si parla soprattutto di... di com'è il rapporto tra i giovani d'Europa. L'Italia in che posto si colloca più o meno come consumo? Quanto è diffusa questa idea del consumo di alcolici nel nostro paese?
Beh, in Italia il consumo di alcolici è un problema come nel resto dell'Europa e diciamo che appunto possiamo anche inserire in questo discorso quello che è l'altra categoria di cui forse avete già parlato, cioè i cosiddetti alcopops, cioè queste bevande così leggere, rinfrescanti, ma che in realtà hanno un certo contenuto di alcol, che abituano all'uso di alcol fin dalla giovanissima età, perché vengono veramente consumate, non sono vissute come alcol, come bevanda, quindi da cui star lontani, sono qualcosa di non molto diverso da una Coca-Cola. In realtà non è così, perché l'alcol c'è e ci si abitua.
Ecco, grazie, questa era l'ultima domanda da parte dei ragazzi di Zainet, di Radio Zainet. Salutiamo la dottoressa Franca Braga, responsabile delle ricerche alimentari di altro consumo. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Allora, noi ci siamo un po' focalizzati sulla Red Bull, essenzialmente perché è praticamente il principale energy drink in Italia, forse credo anche l'unico distribuito, ma comunque nel mondo sono tanti i prodotti in questo settore. Ad esempio, ricordiamo che immediatamente quando fu lanciata la Red Bull ed ebbe uno straordinario successo, la Coca-Cola provò a lanciare la Coca Black e poi il Born, che sono sempre delle bevande con ingredienti identici all'originale austro-thailandese, praticamente, che tu hai ricordato prima, Simona. Poi sono usciti essenzialmente sul mercato americano il Relentless, che tradotto sta per implacabile, il Mountain Dew, che è una sorta di bibita a base di caffeina, aromi d'arancia, e poi il Volt, che sta a significare tomba, e questo credo che dica tutto, e il No Fear. Questi sono tutti degli energy drink molto diffusi soprattutto all'estero, perché in Italia hanno poco mercato.
Ma il problema è che, da quello pure che dicevi tu, è che ogni volta che una casa produce queste bevande, ne tira fuori una nuova, crea un'escalation, perché ha tirato fuori la Red Bull, subito l'ha copiata la Coca-Cola e poi è arrivato un altro, cioè è come l'inflazione, uno che aumenta il prezzo e l'aumentano tutti, quindi ognuno che tira fuori una nuova porcheria e cresce il consumo dei giovani.
Vabbè, porcheria c'è anche a chi piace, diciamo che è successo,
sì,
quello che succede,
sì,
molto spesso
porcheria,
anche in altri
settori. Porcheria non fraintendiamo, non è nel senso che sia una porcheria la bevanda, è una porcheria il fatto che poi questa... che sono comunque degli energetici, vengono mescolati, con superalcolici, vanno a creare dei mix che alle volte hanno anche degli esiti mortali, soprattutto sugli organismi più deboli.
Sì, diciamo che anche in questo settore si è ripetuto
quello che secondo me manca è una campagna di prevenzione sanitaria, cioè nessuno ancora ha informato, fatto un profilo del consumatore. Secondo me molti dei personaggi che vanno in discoteca e consumano questa roba non sanno effettivamente fino a che punto il loro fisico possa reggere certe sostanze, certi consumi.
Beh, nel nostro piccolo lo stiamo facendo noi oggi qui a Radio Zainet. Io mi sposto momentaneamente a Torino, poi naturalmente riprendiamo la discussione.
Sì, volevo solo segnalare il sito della redbull.it, dove ci sono una serie di informazioni utili sugli ingredienti, sui possibili benefici, e naturalmente il FAQ, che è una sezione dedicata alle principali domande che uno può rivolgere a chi produce Red Bull, come ad esempio può essere consumato dai vegetariani e indicato come reintegratore di liquidi. C'è un indirizzo anche email, se qualcuno vuole avere delle informazioni in più seleziona il paese d'origine e naturalmente va a consultarsi le risposte. Diciamo che il sito della Red Bull è piuttosto completo, con gli ingredienti, quindi si citano caffeina, taurina, niacina, acido panontenico, insomma tutta una serie di cose. In realtà, leggendo anche la confezione di Red Bull, ci sono delle indicazioni circa il fatto che una lattina di quello equivale a 3 tazzine di caffè. Comunque, per ulteriori informazioni, redbull.it, il sito con tutto quello che viene prodotto, e con ulteriori informazioni. Restituisco la linea ad Alessio Nannini, alla redazione romana Simona Neri, perché c'è un nuovo ospite in linea.
Sì, esatto, si tratta del dottor Emanuele Scafato, che è il responsabile del Centro Nazionale Alcol. Buongiorno e benvenuto qui a Radio Zainet.
Buongiorno, volevo farle subito una domanda di apertura. Se effettivamente queste bibite, queste bevande, energy drinks, o meglio ancora, peggio ancora, cioè gli alcol pops, possono creare un'effettiva dipendenza.
Allora, purtroppo l'ospite ha un problema di linea. Facciamo una breve pausa, lo recuperiamo immediatamente.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. All left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Con Emanuele Scafato, responsabile del Centro Nazionale Alcol. Prima dell'interruzione le avevo rivolto una domanda. Mi piacerebbe sapere se queste bibite, energy drinks e soprattutto alcol pops a bassa gradazione alcolica, possano creare comunque dipendenza e quali soggetti sono più a rischio.
Dunque, non bisogna fare confusione tra una bevanda alcolica e una bevanda analcolica, perché gli energy drink sono delle bevande analcoliche, ovviamente. Contengono delle sostanze in grado di dare un maggiore tono all'individuo, una maggiore capacità di attenzione, però ovviamente quando vengono consumate in quantità adeguate a determinare questi effetti. Consideriamo che in una lattina di una, diciamo, delle più vendute bevande di tipo energy drink ci sono circa 80 grammi di caffeina, che è poco più di un caffè. Allora, se se ne beve tanto, ovviamente è come quando uno consuma tanti caffè, gli effetti sono gli stessi, quindi il problema è che più che altro c'è anche un effetto di tipo, se vogliamo, tra virgolette, placebo, no? Cioè, se uno ne consuma poco ha l'impressione di avere subito quella sferzata energetica, soprattutto in funzione delle promesse della pubblicità, che oggi come oggi vediamo su tutte le televisioni. La caffeina ovviamente contrasta l'azione depressiva dell'alcol, per cui può diventare ad esempio un alibi per consumare più bevande alcoliche. Quindi il rischio connesso è che l'assunzione di energy drink diventi magari un alibi per consumare dosi maggiori di alcol. Questo è uno dei possibili problemi che possono essere legati ad un consumo o ad un abuso di energy drink, ad esempio.
Dottor Scafato, quali sono i costi che questa dipendenza dall'alcol ha sullo Stato italiano, i costi sanitari e i costi sociali?
Ma i costi sono quelli che sono stati, diciamo, verificati dall'OMS, Proprio in questi giorni a livello europeo è stata pubblicata una pubblicazione che dice 125 miliardi di euro l'anno si spendono a livello dei 25 Stati membri. In Italia è calcolato che dal 3 al 5% del prodotto interno lordo viene speso in alcol, quindi voglio dire per i problemi sociali e sanitari. Si parla di una media di bene o male 80 miliardi di vecchie lire, quindi si tratta di un problema che ha un impatto sulla popolazione. Sappiamo che gli alcol dipendenti sono più che raddoppiati nel giro di 6 anni, sappiamo che quelli che abusano di alcol, ovviamente che cedono i limiti consentiti, che sono relativamente moderati, quindi parliamo di 1-2 bicchieri al giorno di una qualsiasi bevanda alcolica per le donne e di 2-3 per i maschi, è in forte incremento, soprattutto tra i giovani che bevono secondo delle modalità lontane dalle modalità tradizionali mediterranee. Quindi in buona sostanza possiamo dire che all'incirca il 14% della popolazione in media, più donne che uomini, possono essere considerate a maggior rischio rispetto al consumo di alcol.
Rimanendo nell'ambito dei costi sociali, quanto crede sarebbe importante creare o comunque diffondere anche in Italia l'associazione Alcolisti Anonimi che esiste negli Stati Uniti, nella quale le persone che hanno avuto dei problemi con l'alcol, con le sostanze alcoliche, possano andare a disintossicarsi gratuitamente senza gravare sulle casse dello Stato?
Ma gli alcolisti anonimi sono benemeriti e estremamente diffusi sul nostro territorio, non sono misconosciuti, così come è conosciuto l'AICAT, l'Associazione degli Italiani dei Club degli Alcolisti in Trattamento. Quindi, anzi, queste associazioni che vengono considerate del terzo settore, del volontariato, sono quelle che svolgono gran parte del lavoro di lungo termine, perché il Servizio Sanitario Nazionale non potrebbe prendersi carico di tutti i bevitori problematici o di tutti gli alcol dipendenti esistenti sul territorio italiano. Richiede un enorme sforzo, una preparazione, ma soprattutto richiede una buona capacità, attraverso la propria testimonianza, di manifestare a chi ha problemi con l'alcol che si può uscire dall'alcol dipendenza. È estremamente difficile, ma si può, e con il supporto appunto di Alcolisti Anonimi, dell'AICAT e di altri settori, ovviamente questo oggi come oggi noi lo verifichiamo in Italia. Rimane però un problema, rimane, perché quello che vediamo noi è solo la punta dell'iceberg. La stima degli alcol dipendenti in Italia è di circa 1 milione di soggetti, rispetto ai 50.000 che sono in terapia presso i servizi sanitari, presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. È chiaro che parliamo della punta dell'iceberg.
Dottor Scafato, un'ultima domanda, poi la salutiamo.
Sì, stando in tema di volontariato, quanto potrebbe essere utile se passasse l'idea di Bertolaso di aumentare il servizio civile italiano e di aumentare il numero dei volontari per quel che riguarda, per affrontare meglio queste questioni sugli alcolisti e sulle persone che stanno in difficoltà?
Ma guardi, noi come Osservatorio Nazionale Alcol e come centro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità presso l'Istituto Superiore di Sanità abbiamo un contatto diretto con tutte le associazioni di volontariato. Per fare un volontariato nel settore dell'alcol dipendenza ci vuole preparazione, non può essere improvvisato, non è come, voglio dire, avere a che fare con la protezione civile piuttosto che con un altro fenomeno. Trattare con l'alcol dipendente significa sapere quello che c'è da fare, quindi è estremamente difficile avere nel tempo delle persone che possano in ogni caso ingaggiare la persona e sostenerla in un cambiamento che sia duraturo nel tempo. È alto il rischio di recidive, il volontariato può fare può svolgere la sua azione, però ha bisogno di essere formato ed è per questo che noi cerchiamo anche attraverso l'Istituto Superiore di Sanità e prossimamente si spera attraverso il Piano Nazionale Alcol e Salute del Ministero della Salute di avere un programma di formazione per gli operatori sociali e sanitari che possano essere impiegati nel settore. Ce n'è bisogno e ovviamente è una delle priorità di salute di questo paese.
Bene, ringraziamo il dottor Emanuele Scafato, responsabile del Centro Nazionale Alcol. Grazie.
Grazie a voi tutti.
Sì, tra l'altro il giro di affari attorno agli energy drinks, ma insomma a queste bibite anche parzialmente alcoliche, è davvero elevatissimo. Infatti Dietrich Mateschitz, come giustamente ricordato tu prima Simona, che è l'ideatore della Red Bull, è stato indicato dalla prestigiosa rivista Forbes come uno degli uomini più ricchi dell'intero pianeta e tra l'altro è presente sia nel motociclismo che in Formula 1 e David Coulthard, un pilota di uno dei suoi due team, ha anche raggiunto il podio a Monte Carlo qualche settimana fa e tra l'altro è anche proprietario dei Metro Stars, che è una squadra di New York di calcio, dove gioca l'ex interista Yuri Djurkaev e dove probabilmente andrà Ronaldo a giocare il prossimo anno, naturalmente con un tetto ingaggi elevatissimo.
Insomma, un altro Abramovich del più ad ampio raggio.
Sì, decisamente, insomma, lui è entrato, ha lanciato la bibita nell'84,
si è specializzato
più di 22 anni
ha colonizzato tutto, dal moto mondiale all'automobilismo al mondo del calcio.
Beh, segno che comunque è un mercato che tira.
Sì, poi ci si chiede per quale motivo nel calcio girino troppi soldi e troppi affari illeciti.
Beh, andiamo a chiudere questa puntata con delle ultime riflessioni in tema, Luca?
No, io volevo semplicemente riportare un attimo il discorso e rimettere un attimo l'accento su quanto sia di moda e diffuso l'uso di questi soft drink nei cocktail, quindi nella mescolazione, nella preparazione di questi drink da discoteca.
Sì, che tra l'altro hanno proprio dei veri nomi, quindi sono proprio diventati istituzionali, insomma, dal tequila Bull Bull, che naturalmente si giochi di parole, al Bull e Pube, questo è davvero atroce, oppure il Bullando, sono tutti cocktail che mischiano ad esempio grappa, vodka, tequila, insomma, oltre alla su indicata Red Bull.
Sì, tra l'altro è un'usanza molto pericolosa perché appunto mettere nei cocktail, quindi mescolare a sostanze fortemente alcoliche, quale la vodka, il gin, queste sostanze in parte analcoliche o in parte leggermente alcoliche, distorce in realtà la percezione dell'alcol, perché mentre l'alcol magari tira un po' giù, ci sono queste bevande che invece ti tirano a mille grazie alla caffeina, alla taurina o alle altre sostanze.
Insomma, si pensa di essere, come dire, su di gin, in realtà si è sotto i fumi dell'alcol. Io chiuderei ricordando anche che è uscita in America una bibita, si chiama Power Dog ed è un energy drink consigliato ai cani debilitati e stressati. Roberto, non ti chiedo il tuo parere perché dobbiamo sentire lo Stronkanet, ma
è intuibile.
Sì, è intuibile e immaginabile. Ora Stronkanet, poi lo commentiamo assieme in studio.
Stroncanet. Fitte nubi sul futuro di Mr. Sven-Goran Eriksson, il sempre discusso commissario tecnico inglese, già in passato al centro di roventi polemiche per interviste perniciose e presunti flirt amorosi con segretarie e assistenti. L'ultima stravaganza dei sempre sobri britannici è una raffigurazione parodistica dell'ultima cena di Leonardo da Vinci, nella quale al posto dei 12 apostoli di Gesù Cristo sono stati raffigurati i prodi campioni inglesi in compagnia del loro adorato allenatore. Titolo del quadro, L'ultima cena di Sven. Viene da chiedersi, chi interpreterà il ruolo di Giuda? E soprattutto, è questo il calvario che immaginano gli inglesi per la propria nazionale? Nessuna pietà per il povero Sven, l'unico Cristo ad avere un Golgota a forma di isola e una croce a forma di panchina.
Luca e Roberto, cosa ne pensate di questo Stronkanet?
Mancano i chiodi sulla panchina di Eriksson, i chiodi e la corona di spine poi al completo, l'unico allenatore... Quello che non si dice al nostro Stronkanet è che lui è l'unico allenatore che è contestato pure quando vince. Beh, anche se effetti, giocando come ha giocato col Paraguay, io pure qualche fischio l'ho rivolto.
Questo è il bello del calcio, in realtà. Queste iniziative ironiche sono quello che in realtà fanno tornare voglia di vedere una partita, perché sennò sinceramente...
Anche se in Inghilterra a volte esagerano quanto, insomma, accanimento nei confronti di della fattispecie di Eriksson. Io volevo sapere...
No, concordo con Luca però, perché sinceramente, lasciando perdere quelli del Sun che vanno sempre a esagerare con cose erotiche e roba varia, questa è anche divertente, questo quadretto è anche divertente.
Divertenti sono anche le pubblicità che vedono prendere in giro alcuni giocatori italiani in terra di Germania, però piuttosto volevo sapere, in questa rappresentazione vivace dell'ultima cena, chi è che fa la parte di Giovanni Battista? Giovanni Evangelista. Vabbè, è un dubbio che lasceremo risolvere ai nostri ascoltatori. Simona, salutiamo.
Ma non è una risposta a chi fa la parte di Giuda.
Non lo so.
Beh, forse ce lo dirà il campionato del mondo.
Ecco.
Bene, noi salutiamo per oggi è tutto. Salutiamo Roberto del liceo classico Catullo di Monterotondo.
Ciao
e Luca
tutti.
Del liceo scientifico Azzarita di Roma.
Ciao a tutti.
Vi ricordiamo che per inviare alla redazione gli Stroncanet il sito è www.stronca.net.
Noi ci diamo appuntamento per domani. Buon proseguimento.
Grazie ad Alessio Nannini, alla redazione romana Simona Neri. Io volevo aggiungere che in ogni caso anche cocktail lievemente alcolici, quello che è fondamentale nel berli è non esagerare mai, e che comunque sostanze come Red Bull sono analcoliche, quindi non vanno mai confuse con altre bevande che, anche se lievemente alcoliche, comunque un po' di alcol ce l'hanno.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.